SBS Italian.
Una compagnia italiana costituirà la più grande centrale idroelettrica in Australia. Un progetto molto importante, si chiama Snowy 2.0 e Salini Impregino Spa è un gruppo italiano che opera appunto nel settore delle costruzioni e dell'ingegneria. E noi questa mattina abbiamo il piacere di ospitare con noi Marco Assorati, Executive Regional Director di Asia Pacific per Salini Impregino. Buongiorno Marco.
Buongiorno Francesca.
Cominciamo proprio con questo grande progetto. In che cosa consiste Snowy 2.0 e come è coinvolta Salini Impregino?
Snowy 2.0 è un pumped hydro, quindi è un impianto di pompaggio e generazione di energia che sfrutta due bacini esistenti nello schema di Snowy Mountains, quindi nello schema costruito fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 70, quindi sfrutta infrastrutture esistenti collegandole in sotterraneo attraverso una serie di tunnels per una lunghezza complessiva di 39 chilometri e una centrale idroelettrica in caverna ad una profondità di quasi 800 metri, equipaggiata con 6 turbine reversibili. Perché un impianto di pompaggio funziona nelle due direzioni, quindi genera energia passando dal bacino a livello più alto a quello a livello più basso, quando c'è richiesta di energia, e pompa, ripompa l'acqua dal bacino più basso al bacino più alto negli orari fuori picco, quindi quando c'è meno esigenza e quando il costo dell'energia è più basso, per ricreare appunto lo stoccaggio di acqua nel bacino superiore. Quindi questo tipo di impianti è necessario per dare stabilità al network e sfruttare il surplus di energia generato da altre forme di energia rinnovabili, come per esempio la solare e la eolica. Dato che in Australia in questo momento, come in molte altre nazioni nel mondo, c'è un drive molto forte a ridurre le emissioni di CO2, quindi di sfruttare le energie rinnovabili il più possibile, il bilancio creato da solare, eolico e pumped hydro è una ricetta direi perfetta.
Quindi è questo il motivo per cui in qualche modo il progetto contribuirà a rendere l'Australia più pulita?
Direi proprio di sì, e questa è la forma di stoccaggio di energia rinnovabile più utilizzata al momento. Molte altre nazioni stanno andando in questa direzione e l'Australia lo sta facendo direi alla grande, perché questo impianto è un impianto notevole, ha una capacità di generazione di 2000 megawatt che si aggiungeranno agli esistenti 4000 megawatt dello schema iniziale di Snowy Mountains.
Quali sono, Marco, gli elementi che hanno assicurato all'azienda italiana la vincita di questo bando secondo te?
Beh, innanzitutto Salini Impregino, che opera da 110 anni, da più di 110 anni in più di 50 paesi nel mondo, è tuttora la prima al mondo per design e costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Insieme al segmento dei trasporti, quindi metropolitana e ferrovie, questo è il nostro core business. E quindi abbiamo un'esperienza e un'expertise in questo campo che è notevole, direi imparagonabile. Abbiamo già costruito opere simili, quindi abbiamo già visto questo tipo di impianti e abbiamo cercato di portare durante le fasi di tender e di early contractors involvement il nostro know-how, la nostra esperienza, la nostra esposizione a impianti simili. Questo senz'altro ci ha garantito una maggiore flessibilità, la capacità anche di pensare a soluzioni innovative, tecnologicamente e tecnicamente innovative, e secondo me questo è stato un po' il punto a nostro vantaggio.
Ho letto una intervista che ti è stata fatta dal Financial Review in cui tu hai parlato di un pensiero outside the box, no? Che è un'espressione che viene molto utilizzata in Australia, però come principio che dovrebbe secondo te essere introdotto ancora di più e sempre di più quando in Australia si tratta dello sviluppo di infrastrutture. Raccontaci un po' meglio che cosa intendi e qual è la tua esperienza proprio all'interno del contesto di grandi infrastrutture in Australia. Qual è la tua impressione del lavoro in Australia da questo punto di vista?
Dunque, cerco di partire dall'inizio. In Australia siamo presenti dal 2012, abbiamo completato il primo progetto a Sydney, la parte in superficie del Sydney Metro Northwest, che è stato aperto al pubblico lo scorso 26 maggio, di cui siamo molto orgogliosi, e stiamo lavorando in Western Australia con il progetto Forestfield Airport Link a Perth, un link ferroviario fra la città e l'aeroporto, tutto in sotterraneo, fra l'altro passando sotto la pista dell'aeroporto internazionale di Perth. E adesso abbiamo recentemente firmato il contratto per Snowy 2.0, ma stiamo continuando a partecipare a numerosi tenders, expression of interest. Diciamo, da questa posizione, avendo vissuto in prima persona queste esperienze, secondo me, secondo noi, c'è più possibilità di essere competitivi in termini di costi e di tempi se si riescono ad introdurre delle innovazioni nel processo di tender e nel processo di design. Molte volte questa voglia di innovazione si scontra con delle strutture abbastanza rigide, dei vincoli imposti al design, che quindi non permettono appunto di think out of the box. Il progetto di Snowy, essendo anche un greenfield project, quindi non avendo molti vincoli esterni, ha consentito maggiormente di introdurre queste innovazioni, che in generale dovrebbero essere introdotte in questo mercato come in tutti i mercati, perché permettono veramente di offrire qualcosa di meglio e di nuovo che viene da altre esperienze in giro per il mondo. Nel nostro caso particolare, essendo stati esposti un po' alle esperienze di tutto il mondo, è qualcosa che secondo me è vincente.
Tornando al progetto, voi avete già impiegato 100 persone per lavorare su Snowy 2.0 dopo aver vinto appunto il bando in aprile, e poi probabilmente arriverete ad impiegarne circa 2.000 sulle 5.000 che saranno investite, insomma, dal portare a termine il progetto. Qualche tempo fa, in un'altra intervista, sempre al Financial Review, tu avevi dichiarato che stava diventando in Australia, anche per via di un cambiamento legislativo di visti, un po' più complesso il processo di selezione degli impiegati. Ecco, ci puoi dire qualcosa di più su questo aspetto? Perché sicuramente interessa anche molti dei nostri ascoltatori.
Innanzitutto, sì, su Snowy oggi abbiamo 100 persone, abbiamo appena iniziato e siamo nella fase di planning startup, diciamo, è lo startup di una grandissima macchina. Nel momento di picco avremo 2.000 lavoratori diretti, che vanno da staff, operai, quindi c'è tutta quanta una gamma, la gamma intermedia. 5.000 saranno invece le persone coinvolte complessivamente in modo diretto e indiretto, quindi considerando anche tutta la supply chain, consideriamo le forniture di materie prime, di acciaio, piuttosto che di altri materiali lavorati, gli stakeholders in generale, le communities, eccetera. Relativamente a questo mercato, che è molto interessante per noi ovviamente perché è un mercato stabile, visibile, con una pipeline di nuove infrastrutture che è abbastanza impressionante, questa situazione, che ovviamente è molto attraente, si scontra con il fatto che non ci sono abbastanza skilled resources per fare fronte a questo mercato. Quindi è un problema che non è solo nostro, direi che è un problema del mercato. Se ne parla molto in vari tavoli sulla flessibilità che dovrebbe essere introdotta nelle quote per l'immigration. Ovviamente parliamo di skilled immigration. Probabilmente dovrebbero essere lanciati dei programmi ad hoc anziché restringere la possibilità di ingresso, perché altrimenti non è possibile fare fronte a questo boom. Noi, come Salini in Pregilo, stiamo ovviamente cercando di creare anche questo tipo di skilled resources attraverso vari canali. Il primo è con l'università, abbiamo un accordo con la University of Technology Sydney,
che coinvolge anche il Politecnico di Milano, se non sbaglio. Quindi lavorate come con le università?
Con il Politecnico di Milano non è una cosa nuova di quest'anno, è una cosa che va avanti da diversi anni. Il nostro approccio con l'università, diciamo, è su vari livelli, dal training, che vuol dire scholarship, internships, piuttosto che master dedicati a specifiche tematiche. L'altro stream che sicuramente è importante è la ricerca. perché permette non solo a noi di collaborare con le università, ma anche di prendere qualcosa che è di nostro interesse dalle università. Abbiamo un caso di successo ad Atene nella costruzione dello Stavros Niarchos Cultural Center di Atene. Abbiamo utilizzato idee che provenivano da una ricerca fatta insieme all'università, al Politecnico di Milano. Quindi c'è sicuramente del valore aggiunto in questa collaborazione, che non è solo training per formare le risorse del futuro, ma è anche innovazione, appunto, e torniamo all'innovazione. E poi c'è il dibattito. L'anno scorso a Sydney abbiamo avuto un dibattito molto interessante sulle città del futuro con l'Università of Technology, e questo serve per diciamo discutere con tutti gli stakeholders le nostre idee e averne di nuove appunto dai nostri interlocutori.
Tornando alla questione delle persone che impiegherete in questo progetto, tu hai notato, essendo qui da qualche anno, che da quando c'è stata la cancellazione del visto 457, perché era il visto che permetteva proprio di impiegare persone con particolari capacità professionali, no? Quelle che dicevi che potrebbero mancare, hai notato una differenza?
Dunque, innanzitutto non è stato cancellato, diciamo ci sono delle restrizioni in termini numerici, quindi il processo è un pochino più lungo.
Sono i 2 anni e sono i 4 anni, sicuramente sì, però è anche vero che magari meno persone sono attratte da un percorso un po' più restrittivo.
Senz'altro. Lo vedremo adesso con Snowy, quanto è grande questo problema e se è un problema. Sul nostro progetto di Perth questo problema non è stato percepito in modo molto grave. Stiamo anche cercando di, direi, non so se è giusto il termine, localizzarci, quindi di creare la nostra struttura molto anche basata su risorse locali. Noi vogliamo essere internazionali ma locali, portare la nostra internazionalità, quindi le nostre idee che provengono dal resto del mondo, ma con un'impronta locale molto marcata.
Hai parlato delle città del futuro. Tu pensi che nelle città del futuro australiano ci sarà più Italia?
Ma indubbiamente noi abbiamo un po' come caratteristica il fatto di essere innovativi. Noi dobbiamo immaginare il futuro, e dato che è impossibile, non sappiamo cosa succederà nei prossimi 50-60 anni, lo possiamo solo immaginare. E dobbiamo permettere alle strutture, alle infrastrutture di essere future proof, quindi essere capaci di cambiarsi, espandersi, non necessariamente già modellarle come saranno fra 50 anni, ma dargli la possibilità di essere modellate durante la loro vita. Io penso sempre come esempio al Harbour Bridge di Sydney, che è stato costruito ormai quasi 100 anni fa, ma permette ancora oggi di sopportare un traffico urbano che è abbastanza pesante. Quindi chi lo ha pensato 100 anni fa ha avuto la brillantezza di immaginarlo fra 100 anni e probabilmente anche per i prossimi 100 anni. Quindi noi dobbiamo sfruttare tutte le informazioni che ci vengono dal mondo e dai dati che abbiamo a disposizione, che sono sempre di più, per modellare le nostre strutture e per essere pronte per il futuro.
E noi ringraziamo questa mattina allora Marco Assorati, che ci ha parlato di Salini in pregilo e della sua presenza in Australia, e lo ringraziamo per essere stato con noi nei nostri studi.
Grazie.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.